Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smow Academy. In questo episodio Manuela Martini ci parla di storytelling come metodo per la creazione di campagne marketing di successo. Buon ascolto.
Buona serata. E siamo arrivati all'ultimo incontro. Sono Daniela Pilato, responsabile dell'AISM Piemonte. L'AISM è l'Associazione Italiana Sviluppo Marketing, è un'associazione quindi a livello nazionale che si occupa di raggruppare aziende e professionisti del settore del marketing. Oggi presentiamo in questo spazio Manuela Martini, della iMentor, managing partner di iMentor, nostra socia giovane, la quale ci racconterà con questo titolo così interessante, intrigante, magari anche un po' visto, ma in termini molto, molto innovativi, molto simpatici, vedrete perché, l'elemento del digital storytelling all'interno dello sviluppo, ma soprattutto del cambiamento delle aziende quando queste si approcciano ad un'azienda come iMentor. Soprattutto metterà in rilievo l'aspetto della promozione del cambiamento, come dicevo prima, proprio all'interno di un processo narrativo. Lascio la parola a Manuela Martini e a nome dell'AISM vi ringrazio di questa preziosa partecipazione.
Grazie Daniela. Allora, benvenuti a tutti. Non siamo molto agevolati dal fatto che, insomma, quindi ditemi se sentite. E, allora, parleremo di digital storytelling. Il saper raccontare una storia ovviamente è una competenza antica che fa parte dei bisogni dell'uomo, è sempre stata utilizzata la narrazione proprio per condividere valori sociali. E non soltanto, diciamo, su di noi le storie hanno un impatto emozionale e mentale forte, proprio perché ci danno quello stimolo, quella motivazione al cambiamento, e questo avviene perché fanno leva sul nostro bisogno arcaico di ispirarci a delle esperienze, ispirarci, trovare dei modelli di vita, dei modelli di insegnamento. E oggi lo storytelling può contare, quindi la narrazione, sull'evoluzione digitale e soprattutto il mondo dei social ha un po' aperto la strada a questo stile conversazionale anche tra consumatore e azienda, e quindi diciamo ha creato un terreno fertile per una narrazione digitale. Oggi vedremo come individui, prodotti, imprese e enti, istituzioni si raccontano per i motivi più diversi, per cercare lavoro, per cercare di rafforzare il proprio branding, abbiamo visto anche nell'intervento di prima della collega, per posizionare i prodotti, per posizionarsi con i propri valori, generare appartenenza, diffondere dei comportamenti virtuosi, fare formazione, fare fundraising, quindi tanti sono le motivazioni, e quindi diciamo diventa importante per chiunque voglia generare attenzione in ambito aziendale, politico, sociale e quant'altro, saper raccontare una storia. Quindi oggi questa è una competenza che è importante avere se si vuole generare l'attenzione di un pubblico. Ovviamente le aziende sono sempre le prime a muoversi, e lo storytelling anche come narrazione digitale viene ormai utilizzato da qualche anno con diverse finalità nel mondo delle aziende, quindi per in qualche modo rafforzare, comunicare meglio la propria identità, la propria visione, per creare una user experience ai consumatori che acquistano prodotti e servizi, per anche fare marketing interno verso le proprie risorse umane. E possiamo dire che c'è un motivo per cui la narrazione digitale funziona così bene per le aziende e per i brand, perché comunque la narrazione digitale, a differenza della comunicazione aziendale, quella classica, quella oggettiva, quella che parla di performance operative, in realtà si focalizza su quello che è un po' il valore intrinseco dei prodotti e delle azioni di un'azienda. E quindi ecco che in qualche modo noi come consumatori abbiamo iniziato a consumare non più dei prodotti e dei servizi, ma a consumare delle storie. Stiamo acquistando delle storie. Con digital storytelling si intende una metodologia di racconto in cui l'elemento digitale è il veicolo, che si tratti di video, che si tratti di immagini, che si tratti di testi e quant'altro, l'importante è che si tratti di un contenuto breve ed emozionale. Vedremo alcuni esempi per capire che cosa si intende. Partiamo da IKEA. E con questa sua operazione di digital storytelling che si chiama Spazio alla Vita, in cui IKEA cerca di raccontare il valore emozionale della casa.
When I grow up, I'm gonna be what I will be, you're gonna see. She will lead me right today, the day to eat eventually. I'll keep connecting all the dots, collecting all my clever thoughts, and I'll decide whether or not I'll sit and watch or call the shots when I grow.
Basta poco per crescere insieme.
Ecco, vedete già, e poi tracceremo dopo queste caratteristiche, come il prodotto in sé compare in un modo molto sullo sfondo. Il protagonista è il bambino, c'è la chiave di IKEA, la brucola evocativa, però si sta raccontando una storia, non si sta raccontando come funzionano questi prodotti, quali sono le loro funzionalità. È tutto sullo sfondo e si fa leva su un'emozione.
Che volete. In una cucina IKEA ci stanno tutti. E scoprite la promozione su trasporto e montaggio fino al 30 aprile.
Ecco, anche qui catturo con una storia, diciamo, di cose in cui ci possiamo riconoscere tutti i giorni, l'attenzione per poi diffondere un messaggio promozionale soltanto alla fine. Vediamo ancora un caso differente di video storytelling lanciato da Heineken, che è sponsor sponsor ufficiale della UEFA 2015, e vediamo come ha costruito un digital storytelling basato sulla passione del suo pubblico. I potenti mezzi che non hanno retto il video. Questa abbiamo una storia di Airbnb, il servizio di affitto tra privati, che basa la sua comunicazione sul video storytelling, raccontando quanto è facile viaggiare. Questo storytelling particolarmente interessante, che ha raccolto quasi 6 milioni di visualizzazioni in 30 giorni su YouTube, è stato fatto in occasione nel 2013, in occasione della commemorazione per la caduta del muro di Berlino. E Airbnb ha costruito questa storia, Wall and Chain, è in lingua inglese, però narra la storia di questa persona che da giovane, ai tempi della Guerra Fredda, si è trovato a fare la guardia sul lato ovest del muro di Berlino, e questa storia l'ha profondamente segnato, tant'è che fa fatica a viaggiare, e durante questa sua esperienza vedeva sempre una guardia dall'altro lato che faceva lo stesso lavoro, però era al di là del muro.
Berlin, 1987. My father was a guard on the west side of the Berlin Wall, while another man guarded the east. Eventually, the wall came down, but even after moving away, my father carried a piece of it with him. While I grew up, it lingered over all of us, a barrier between him and the rest of the world. I decided I would help by taking him back to Berlin to show him the beautiful place it had become. When we arrived, the stranger who answered the door became familiar. The guard who patrolled the opposite side of the wall now welcomed us as a friend. After that, things were better for my father. Airbnb. Belong anywhere.
Allora, in questa storia, che è stata interamente ricostruita con una grafica cartunica, c'è questo concetto, no? Che viene passato relativo ovviamente a questo discorso della caduta del muro, ma proprio il concetto del fatto di quanto sia facile viaggiare, perché poi la stessa guardia che la persona vedeva dall'altra parte del muro è la persona che gli dà le chiavi di casa sua quando anni dopo, 25 anni dopo, la persona si trova a viaggiare, e quindi è poi il simbolo della chiave, fatto molto bene, il simbolo di Airbnb, e quindi il rafforzamento del logo e della immagine del brand. Ovviamente chi ci ha insegnato a fare storytelling con il lancio dell'iPod già diversi anni fa è stata proprio la Apple, che continua, diciamo, su questa strada anche oggi con diversi filmati. Ve ne mostriamo uno, che è Onions, che è stato in TV qualche tempo fa per il lancio della fruizione video 4K.
Aspetta, l'hai fatto tu? L'ha chiamato Cipolle.
Stupendo.
Lo voglio subito in home page.
3 biglietti per Cipolle.
È come vedere le cipolle a livello molecolare, pazzesco.
Questa qui è un talento, perché non la rappresentiamo noi?
Dammolita!
4K con un iPhone, vi rendete conto?
And the winner is Onions.
Anche qua c'è la storia molto breve, emozionale, di questa ragazzina che utilizza, ma l'iPhone lo vediamo per pochissimi istanti, il suo dispositivo per fare questo video, che poi viene molto, molto apprezzato. Ecco, iniziamo a vedere come in questi esempi la comunicazione che le aziende fanno è cambiata, perché verrebbe da dire: ma benissimo, ok, la storia, che cosa cambia rispetto al carosello che avevamo 50 anni fa? Cambia il fatto che comunque l'azienda non è più al centro, è una comunicazione molto meno egocentrica, è cambiata la relazione tra l'azienda e il cliente, e a questo punto è il cliente a essere al centro di queste storie. Nel carosello erano i brand, le marche, no? Che facevano da protagoniste. Non si parla poi più, come vi dicevo, di beni e servizi, ma le aziende raccontano qualcosa di loro, quei valori intrinsechi di cui vi parlavo prima. E l'obiettivo non è direttamente vendere, l'obiettivo è far cambiare o far cogliere un punto di vista al cliente, quindi questo è importante. Il linguaggio ovviamente è un linguaggio emozionale, è un linguaggio che deve racchiudere degli elementi memorabili che ci facciano ricordare, ci facciano raccontare, stimolino anche l'effetto virale, quel filmato così carino, quella storia così leggera ma divertente che mi viene voglia di coinvolgere, inviarla agli amici, raccontarla e così via. Quindi un linguaggio pensato per il passaparola, che è molto diverso da quei video aziendali in cui si racconta la storia dell'azienda, chi siamo, cosa facciamo, quali sono le nostre caratteristiche, cioè è molto molto diverso. E diverso anche dai linguaggi che troviamo sui siti web o sulle brochure. Quindi un linguaggio sintetico, ma molto finalizzato a suscitare un'emozione. Inoltre il ruolo del destinatario del nostro messaggio è sempre un ruolo molto attivo. La storia del bambino, la storia di coloro che utilizzano il prodotto, non è mai il prodotto il protagonista, non è mai l'azienda, e l'eroe della storia, il protagonista, e il fruitore finale, ovvero il cliente. E, come vi dicevo prima, non si racconta più il cosa, ma si inizia a raccontare il come. E quindi, diciamo, non sto raccontando necessariamente in modo didascalico dei fatti, ma sto raccontando da un punto di vista dell'autore della storia una sequenza di avvenimenti, anche inventati, che vanno a supportare quello che è il messaggio che il brand vuole veicolare. Ovviamente, da questo punto di vista, per chi fa digital storytelling è importante, proprio perché c'è questo potere dell'autore, anche utilizzare un approccio etico. Da questi filmati che abbiamo visto sicuramente già possiamo tirare fuori una serie di linee guida su come si costruisce un oggetto, diciamo, di digital storytelling. Quindi importante colpire l'azione, cioè colpire l'attenzione. Quindi quando l'attenzione è alta, e quindi verso la fine, allora posso parlare del prodotto, allora posso parlare del brand. E lo faccio in modo molto molto delicato. L'obiettivo è suscitare coinvolgimento, curiosità. C'è sempre un elemento umano all'interno di queste storie, perché ovviamente l'elemento umano è quello che ci fa, ci suscita un'emozione, ma proprio per quello che dicevamo prima, noi cerchiamo delle storie che, in cui ci possiamo riconoscere a nostra volta come protagonisti, come eroi di queste storie, perché cerchiamo degli stimoli, delle ispirazioni come modelli di vita, come insegnamenti, e quindi l'elemento umano è fondamentale. Non bisogna aver paura di pensare un po' in modo differente, no? Apple ne ha fatto addirittura un claim, think different, e quindi non temere di così esagerare nel sorprendere l'utente finale. Altre cose che abbiamo visto, sono storie che ci fanno venire voglia di agire, di fare, e come farlo, utilizzando quel prodotto. Quindi in qualche modo lo stimolo a dotarsi di quel prodotto è indiretto, ma cede molto forte. L'utilizzo dei prodotti, questo, la Apple è bravissima a fare questo, ma tantissimi altri esempi di digital storytelling che hanno suscitato un buon effetto virale nel web, presentano sempre il prodotto utilizzato magari in modo insolito, ma sempre vincente, cioè il protagonista di queste storie è sempre molto molto positivo, c'è sempre un lieto fine ed è sempre qualcuno che è riuscito a risolvere una situazione, ha subito una trasformazione vincente. E anche questo è interessante, in fondo in queste storie non si parla di prodotti e servizi, ma si parla più di oggetti e di aiuti, di supporto che in qualche modo ci fanno vivere meglio. Quindi è sottile, però è importante. Ovviamente viene da dire va bene, e se non siamo la Coca-Cola, se non siamo Nike, se non siamo Apple, cioè se siamo una piccola media azienda, il digital storytelling può esserci utile, sì, anche se siamo una singola persona, anche se siamo un piccolo ente. C'è questo libro di Andrea Bettini che si chiama appunto Non siamo mica la Coca-Cola ma abbiamo una bella storia da raccontare, che è basato proprio su questo, cioè come anche le piccole aziende possono in qualche modo trarre un vantaggio dalla narrazione digitale. Vediamo alcuni esempi. Chi fa grande uso di una narrazione digitale con successo sono alcune aziende, alcune start-up. Ad esempio questo esempio che vedremo è tratto da Kickstarter, che è questa piattaforma di crowdsourcing, dove una piccola azienda in startup lancia il suo personal robot. Speriamo che il video... forse... neanche lo lancio. Niente, allora ve lo lascio, perché qua non abbiamo la connessione a internet, ve lo lascio come nota. E in questo video si vede come questo personal assistant in casa, in ufficio, supporta il protagonista nelle cose più semplici, come cucinare una ricetta, piuttosto che gestire la sua agenda quando è in ufficio, piuttosto che fare una telefonata, fargli visualizzare le cose su Facebook. Però la cosa interessante è che il protagonista non è il prodotto, ma è la persona che lo utilizza. Quest'altro esempio di Evo Energy, che è un'azienda che ha meno di 200 dipendenti in UK, non è un video, è un sito che vi invito a digitare e a visitare. È molto interessante perché è un digital storytelling dinamico realizzato con tecnologie web, quindi in HTML5, che racconta la storia del consumo carburante negli ultimi 40 anni di storia. E diciamo, ci sono moltissimi dati dietro all'algoritmo che realizza questo esempio, però in realtà la fruizione è veramente molto semplice ed intuitiva, quindi si può raccontare una storia anche senza un video, utilizzando gli strumenti più classici del web. Questo esempio è sempre di una piccola azienda che è cresciuta nel giro di un paio d'anni del quasi il 500%, che vende un prodotto non innovativo, un frullatore che ha delle caratteristiche abbastanza normali, ma loro, come un mantra su YouTube, l'azienda si chiama Blendtech, hanno iniziato a lanciare questi video con questo format che si chiama Will It Blend? Cioè, ce la farà a triturare? Hanno iniziato a inserire, a fare dei video in cui mettono qualsiasi oggetto all'interno di questo frullatore e anche degli iPhone, magari anche in concomitanza con le uscite tante attese del nuovo modello di iPhone o Samsung, e quindi diciamo molto grottesco come tipologia di filmato, però sono rimasti coerenti con questa loro comunicazione, hanno raccolto veramente una folla di fan sul web.
Will it blend? That is the question. Are you having trouble deciding which new phone to get? Nah, neither are we. But we have two phones here, and some people are telling me they're having a hard time making up their mind. So I am going to help them out. Are we ready? Lumia? 929? Nobody wants that. here, the Galaxy Note 3. And over here, seems like this larger size doesn't want to come out. Ah, the iPhone 6 Plus.
Fa un po' impressione, ma...
I think I'll press the Newton button. And over here, I think I'll press the Who's Copying Who button.
Non parlano mai delle caratteristiche del frullatore. Eppure hanno sbaragliato i concorrenti. Non è neanche un oggetto di design particolare il loro. Ovviamente sono stati anche bravi a sfruttare tutto l'effetto di virale legato a questi prodotti su cui si parla tantissimo sul web.
Oh, phablet smoke. Oh, don't breathe this.
E i video finiscono sempre così, tutto viene ridotto in polvere. E che sia vero, sia un trucco, comunque agli utenti non importa. E, quindi, come dicevamo prima, lo storytelling riesce a comunicare molto bene quello che è il valore di un prodotto, di un servizio, il valore intrinseco, il valore immateriale, che non sempre è facile con una comunicazione più tradizionale. E quando possiamo dire però che il digital storytelling è davvero uno strumento strategico di marketing? Beh, allora intanto deve essere collocato all'interno di un piano di marketing digitale e quindi, parlando ovviamente di narrazione, siamo nell'ambito di un processo di content marketing, no? Perché parliamo di marketing narrativo e quindi ci deve essere una strategia dei contenuti, non può essere una storia che lancio così sul web. E allo stesso modo non può essere un episodio nella vita della comunicazione di un'azienda, ci deve essere un racconto continuo e anche reso interattivo, vedremo poi con varie iniziative sui social media oltre che sul web. Allora, contenuto, content is the king, lo diceva già Bill Gates, che insomma... anche di buone intuizioni ne ha avuto. Tutti i giorni vediamo delle campagne di comunicazione cosiddetta liquida e quindi annunci sul web, siti web, pubblicità, video e quant'altro che insomma fanno un certo rumore ma utilizzano anche un certo budget, però poi sono tutte impostate su un'idea molto vaga di contenuto. Questo succede abbastanza spesso, abbastanza di frequente e quindi queste campagne non veicolano bene quello che effettivamente è il valore dell'azienda che le lancia e di ciò che vende. Quindi è molto importante portare l'attenzione sul contenuto, soprattutto se vogliamo costruire una narrazione digitale. Per portare l'attenzione sul contenuto bisogna capire che cosa veramente vende la nostra azienda. Tutti questi marchi, Apple, Nike, Microsoft, Netflix, che cosa vendono veramente? I consumatori non comprano realmente le scarpe della Nike, perché altrimenti le scarpe della Nike o le scarpe di Adidas sarebbero la stessa cosa. Dal punto di vista del consumatore, loro comprano il potere da Nike di vincere una sfida, di fare quelle stesse cose che i testimonial che Nike propone fanno nella loro vita di atleti. Netflix. Che cosa compriamo da Netflix? Compriamo la flessibilità di poter fruire quando vogliamo dei contenuti sulle serie TV o web series che più ci piacciono. Se io voglio vedere episodi tutta la notte piuttosto che vederne una ogni tanto, c'è questa flessibilità, quindi da Netflix noi compriamo tempo. Disney ha costruito tutta la sua comunicazione sul fatto che vende felicità, così anche come la Coca-Cola. Quindi è importante capire che cosa veramente il nostro consumatore acquista da noi, perché questa è l'essenza del contenuto che noi dobbiamo veicolare nella nostra narrazione digitale. Il prodotto e le sue caratteristiche sono soltanto la forma di questo contenuto. Quindi se noi lavoriamo sull'essenza, su quella che è la vera identità delle nostre aziende, allora effettivamente non c'è competitor che ci possa spaventare, che ci possa far paura, altrimenti andiamo a concorrere su un prodotto che necessariamente ha delle caratteristiche comuni, che arriva prima con quell'innovazione, che arriva dopo, le caratteristiche, il prezzo, e non è questo. Quindi il digital storytelling è particolarmente interessante perché ci consente di veicolare questa essenza, la nostra vera identità. E ovviamente, come dicevo prima, non può essere un episodio. Lancio una storia e poi cambio strategia e faccio qualcos'altro. È ovvio che quella storia suscita attenzione, tanto più ne suscita, tanto peggio è se non crea una continuazione di questa storia. Quindi non può essere un episodio, deve essere un racconto continuo, un racconto progressivo e anche coerente. Si parla di cross media storytelling, quindi il fatto di poter narrare una stessa storia su più piattaforme, quindi su più canali, ma anche di transmedia storytelling, che è un caso molto interessante, cioè il fatto di utilizzare più storie che girano, hanno dei punti di contatto con una storia madre, ma sostanzialmente variano, hanno una vita propria a seconda dei canali su cui vengono utilizzati. Vi ho portato un esempio che è tratto da questo testo di Andrea Müller, che sostanzialmente spiega il transmedia storytelling basandosi sul format di Heidi, che è un format che bene o male insomma c'è da un po' di anni e che conosciamo abbastanza bene tutti. Allora, Heidi è nato come un film, poi sono state fatte delle storie, delle serie TV, e poi soltanto dopo il cartone animato giapponese che molti di noi hanno visto un po' di anni fa. Ecco, ebbene, se parliamo di transmedia storytelling dobbiamo pensare alla storia di Heidi, magari raccontata su più piattaforme, questo è il cross storytelling, ma se pensiamo a un gioco tramite iPhone su Il Lupo Cattivo, piuttosto che il documentario sulla vita del pastore, il sito web che vende formaggi alpini, eccetera, questo è transmedia storytelling, cioè attorno a una storia costruisco un ecosistema digitale che veicola il mio prodotto, il mio brand, la mia identità. Ci sono molti strumenti ormai nel web per fare digital storytelling, come vi dicevo, ovviamente i video in questo momento suscitano grandissima attenzione, però si possono utilizzare anche altri strumenti per creare infografiche digitali, creare storie con le foto e quant'altro. Ne abbiamo messi alcuni che sono degli ottimi strumenti. Abbiamo Shorthand, che è questa piattaforma per costruire delle long stories a cui si può accedere tramite Twitter. Storigami, che è un servizio a pagamento che consente di inserire video digitali, link, pagine HTML e quant'altro. L'approccio è quello dell'advertising via web. Wirewax, che è un sistema disponibile anche free, sia free che a pagamento, che consente di creare dei video interattivi in cui io posso cliccare e addentrarmi in altri contenuti di approfondimento e condividere questi video sulle piattaforme di video sharing come YouTube, Vimeo e quant'altro. Poi abbiamo ThinkLink, che consente, molto molto interessante, molto divertente, che consente di creare delle immagini interattive e che ha anche delle interazioni con i social. Anche qui c'è una versione gratuita. Stellar, che è un'app per il visual storytelling, che è disponibile gratuitamente per iOS e che consente di trasformare i nostri video, le foto, i testi che abbiamo sul telefonino in piccoli libri digitali e quindi in storie digitali. E abbiamo poi il Google Tour Builder, che anche qui consente di creare delle storie per raccontare viaggi su delle mappe interattive. Esiste anche MioGraph, che è un competitor di questo tool. E poi Plotagon, anche qui, che sia per PC che per Mac che per iPad, consente di realizzare delle storie animate, quindi qui siamo nell'ambito di dei cartoon. Racontre, che anche qui consente di costruire degli storytelling interattivi, e è veramente un ottimo strumento. Se vogliamo puntare sul visual, sicuramente si possono fare cose interessanti. Oltretutto, tutti questi strumenti sono molto facili da utilizzare. Quello su cui vale la pena però così focalizzarsi è tutto sommato il contenuto, quindi voglio dire, poi l'utilizzo dello strumento è semplice, ma vale la pena fare una progettazione come si deve del contenuto. Zentric e Google Story Builder. E poi, per chiudere con così una suggestione tra quelle che sono le cose più innovative nell'ambito del digital storytelling, vi cito le Google Spotlight Stories, che sono queste storie animate, potete fruirne anche su YouTube, che sono delle storie in cui si può sostanzialmente navigare anche col mouse su YouTube, però sono fatte apposta per il telefonino, per cui sono i video 360, per cui se io, a seconda di come io oriento il telefonino, vedo una ripresa differente della storia, no? Quindi 360, per cui sono queste storie molto carine che lancia Google, anche qui emozionali, basate sul valore. Ad esempio qua è tutta la storia dell'interazione tra una bambina e suo padre e degli insegnamenti che gli ha lasciato questo padre, e questo racconto avviene tutto in macchina col padre musicista, di loro che viaggiano in America, ed è possibile con il telefonino esplorare tutte le riprese. Ci sono dei brand come Volkswagen, Mercedes eccetera, che stanno già utilizzando questa tecnologia, la stanno utilizzando per una pubblicità più classica, però sicuramente è un elemento assolutamente interessante, adesso che anche Facebook dà la possibilità di fruire di questi video 360, quindi da tenere in considerazione. Direi che per quanto riguarda il digital storytelling è una delle applicazioni più avanzate che si possono avere e utilizzare. Grazie. Siamo qui.
Grazie. Volevo chiedere quanto può essere efficace il digital storytelling per quando si offrono prodotti B2B, quindi dove...
Allora, questo è sicuramente interessante. La persona che acquista il mio prodotto, che sia una persona, un consumatore finale, ossia una persona che lavora all'interno di un'azienda, è sempre una persona sensibile all'aspetto umano, con delle emozioni, con delle necessità. Magari cambiano in quel contesto. Se io sto scegliendo un fornitore, cosa sto comprando da quel fornitore? Sto comprando, diciamo, quel servizio software, quell'applicazione, o sto comprando affidabilità, sto comprando tranquillità, sto comprando innovazione, sto comprando creatività, no? Quindi Anche qui il digital storytelling mi può aiutare. Sono un'azienda molto creativa, un filmato che metto sul web, dove non sto parlando delle mie soluzioni con tutte le cose che ho realizzato, tutto il mio portfolio, ma mi sto presentando in modo creativo, magari con gli elementi del team. Questo potrebbe essere qualcosa che colpisce un'eventuale azienda che sta cercando un fornitore. Quindi sono sempre persone quelle che comprano, quindi da questo punto di vista si lavora comunque sull'elemento umano. Qualcuno di voi ha aziende che già utilizzano lo storytelling anche in una forma light, sui social? Ancora no. Qualcuno ci sta pensando? State pensando? Sì. Bisogna inserirlo in un piano di marketing, cioè il fatto, secondo me, per le aziende medio-piccole, ma vale anche per i brand, però l'errore più, diciamo, più consueto è quello di lanciare una storia, anche carina, e poi lasciare andare e passare ad un'altra modalità di comunicazione. I budget non sono elevati, perché comunque è il tempo di progettazione, che può essere anche un tempo di progettazione interno, perché tutti siamo bravi a raccontare delle storie, soprattutto se si è autentici, però poi essere un pochino perseveranti con questa storia, tanto più che non abbiamo la forza di fuoco dei dipartimenti marketing o dei social media manager che stanno tutto il giorno come nei grandi brand a posizionare queste storie all'interno del web. Però le startup usano molto questo ed effettivamente i risultati ci sono. È una risorsa in più che le aziende hanno.
Io faccio una domanda. Il digital storytelling per una piccola azienda lo metteresti nell'ambito di un marketing solo digitale o anche di presentazione vis-à-vis durante presentazioni aziendali, eccetera? Cioè lo lasci allo strumento web o ne fai una tua anche presentazione aziendale personale?
Ma la prima cosa che mi viene in mente è che comunque non ne farei soltanto uno strumento esterno, ma ne farei anche uno strumento interno, perché spesso è qualificante per le persone che lavorano in un'azienda vedere che l'azienda si presenta in questo modo. Quindi lo utilizzerei come strumento di recruitment, ad esempio, cioè quindi per ricerca di personale. E poi assolutamente sì, cioè il fatto di comunque di presentarsi in un modo diverso, qualificarsi e distinguersi rispetto a una rosa di altri fornitori che sono stati invitati alla stessa gara, come spesso succede, può essere un elemento di distinzione. Una cosa da tenere presente però di essere molto autentici, come dicevo prima, e quindi essere sinceri, cioè non aver paura di raccontarsi come pregi e difetti, perché come dicevo prima il protagonista di questi filmati, quindi anche se li uso in fase di presentazione, non è la nostra azienda, ma è la persona che guarda. E quindi ci vuole proprio uno sforzo di empatia, no? nel pensare in quali sono i bisogni. Però sì, lo utilizzerei come elemento di distinzione, soprattutto per le piccole aziende potrebbe essere un elemento, se ben fatto, di originalità, di creatività, di attenzione anche rispetto al cliente, perché se lavoro sull'elemento umano veicolo anche il messaggio del fatto mi stanno a cuore i tuoi bisogni, e quindi perché no?
Buongiorno, sono Enzo Giovannitti. Posso confermare questo che lei sta dicendo, perché noi applichiamo lo storytelling alle presentazioni aziendali. E devo dire che per adesso stiamo lavorando con grandissime aziende, ma sia nel grande come nel piccolo applicare delle tecniche di comunicazione, quindi combinare elementi visivi, emozionali con elementi di contenuto, ho avuto conferma dalle persone che lo stanno usando che funziona. E quindi sicuramente, anzi, sarebbe bello poter combinare le due cose, cioè quello che va sul digitale perché deve essere diverso da quello che io uso in un momento di comunicazione one to one, un evento, un convegno, una presentazione di un prodotto. Quindi sì, credo che possa funzionare.
Che dicono che un brevissimo video di qualche minuto vale quanto circa 2 milioni di parole, 2 milioni di parole, quindi cioè, faccio anche breccia in pochissimo tempo senza dover investire in una comunicazione. Sì, 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 di, per focalizzare l'attenzione del, del nostro audience, quindi sì.
Faccio la domanda che penso tutti si stiano ponendo. Faccio io quella che ha coraggio. Quanto può costare? No, un range. Prima la tua collega, prima la nostra collega prima si è sbilanciata. Io non l'avrei mai fatto, per esempio. Però ha avuto il coraggio. Facciamo che anche noi facciamo questa domanda. Poi a te la, la scelta di rispondere.
Allora, in realtà cioè, il digital storytelling nasce anche in funzione di un budget, perché io posso anche costruire una storia sui social, sulla mia pagina Facebook, con coerenza, nel postare tutti i giorni una foto, magari una foto interattiva che ho modificato con gli strumenti che abbiamo visto prima. Quindi ci sono veramente tutti i range. Sui video... per dare un'idea, che poi penso sia un video fatto diciamo in modo molto così, molto informale, con, non con gli attori ma con le persone dell'azienda eccetera eccetera, parte da 2000 euro comunque, quindi per darvi un'idea proprio di produzione del, del video. E, bisogna appunto calibrarlo intorno a un budget, e piuttosto che spendere tutto il budget su un video bellissimo, distribuire questo budget almeno nell'arco di 6 mesi per fare tutta una serie di operazioni e costruire intorno queste operazioni, diciamo, di costruzione di coerenza. Cioè Galbani ci ha messo quanti anni a costruire il suo Galbani, vuol dire fiducia, no? Cioè anche i grandi brand devono insistere, o Geox voglio dire che in tutte le comunicazioni sempre Geox, forse quest'anno hanno tolto questo payoff e quindi hanno osato, ma ormai nella mente delle persone c'è questo, quindi... spesso le aziende temono di essere ripetitive, soprattutto le piccole aziende, no, il consumatore ha proprio bisogno, sia che si tratti di un consumatore finale o di un buyer di un'azienda che cerca un fornitore, bisogna ricordargli come un mantra quella che è la nostra caratteristica. Ci vuole tempo, molto tempo prima che questo venga acquisito. Questo vale per tutta la comunicazione di marketing. E ovviamente nel momento in cui uno decide di investire su una storia è come se io vedessi solo il pilota di un episodio, mi piace tanto ma poi non succede nient'altro, cioè è anche un po' frustrante, e allora a quel punto dopo poco me ne dimentico, no? Quindi bisogna investire soprattutto tempo e costanza, questo sì.
Altre domande? No. Allora noi ringraziamo Manuela Martini, l'AISM, l'Associazione Italiana Studi Marketing, Sviluppo Marketing, vi ringrazia soprattutto per la vostra partecipazione, ringrazia ancora Manuela, e vi ricordiamo, se volete così guardare qualcosina sull'AISM, aism.org. Ripeto, è un'associazione nazionale che opera poi anche a livello territoriale con dei gruppi di lavoro, di incontro, di formazione, di eventi, di eventi anche di incontro, eccetera, tra aziende e professionisti. Grazie, Manuela, e i mentor soprattutto.
Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento.
Se ti è piaciuto questo workshop, lascia una recensione che potrà essere utile ad altri professionisti come te. Ti aspettiamo ogni settimana con tanti nuovi contenuti.